sembra che il mio compito dovrebbe essere, come dice il Vangelo, darvi buone notizie. Giovanni Battista evangelizzava il popolo. E come dice il profeta Isaia, consolarvi, consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme. E poi ancora, sali su un alto monte, tu che annunzi liete notizie a Sion, alza la tua voce con forza. Tu che annunci liete notizie a Gerusalemme, alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio. Praticamente la predica è già finita. Se solo potessimo gustare questo momento di gioia del Vangelo che ci visita e potessimo sperimentare almeno un po' quella consolazione che indica la presenza e l'azione dello Spirito Santo presente nei nostri cuori, operante nella nostra vita. Ma per arrivare forse, ecco, a questo obiettivo, dobbiamo fare forse un piccolo tentativo, un breve percorso attraverso le altre parti delle scritture che abbiamo ascoltato, perché indubbiamente, mi sembra di avere inteso, tutti noi abbiamo un po' il pregiudizio di essere buoni, di essere nati buoni, di essere piuttosto innocenti, tutto sommato, di comportarci bene. E quando non abbiamo questo pregiudizio, abbiamo un altro problema, che quelli che studiano chiamano senso di colpa, e quindi un'inquietudine continua, perché ci sentiamo solo schiacciati dal peso delle nostre inadempienze. E invece le parole che abbiamo ascoltato con una certa crudezza ci dicono che il punto dal quale partire, il luogo nel quale il Signore ci trova per donarci quella vita nuova e per farci sperimentare la sua consolazione, è un punto negativo. Abbiamo sentito, per esempio, nella seconda lettura, Paolo parla di impietà, desideri mondani, iniquità, maldicenza, litigiosità. Eravamo insensati, disobbedienti, corrotti, schiavi di ogni sorta di passioni, di piaceri, vivendo nella malvagità e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Non potevamo compiere opere giuste. Lo vediamo anche nel Vangelo, Erode era un uomo cattivo perché invidioso e commetteva tante malvagità, l'ultima delle quali è quella di imprigionare un uomo giusto, Giovanni Battista, che aveva il vizio di dirgli la verità della sua condizione sbagliata. Aveva rubato al fratello, alla moglie. Ma senza pensare a questo elenco un po' spietato di colpe morali, penso che tutti noi avvertiamo la suggestione di una condizione umana che è debole e fragile. Isaia ci dice apertamente, in termini un po' poetici ma drammatici, ogni uomo è come l'erba. e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Veramente il popolo è come l'erba. Se noi consideriamo la brevità della nostra vita, per quanto nel nostro occidente opulento si sia molto allungata, se ne consideriamo la precarietà, se ci fermiamo a considerare quanti pericoli effettivi la nostra persona incontra ogni giorno, se stiamo attenti a quello che capita intorno a noi, a familiari, ad amici, a conoscenti, a persone che comunque incontriamo, non possiamo non riconoscere quanto siamo piccoli davanti alla vita e come siamo insidiati dal male, dalla malattia, in definitiva dalla morte. Ecco, colpe morali, fragilità esistenziali, tenebre, e all'improvviso, attraverso la parola dei profeti, l'annuncio della venuta di Gesù, che come Paolo dice, ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per se stesso un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. È la meraviglia del nostro incontro domenicale. Non è l'opera nostra, non è la conseguenza di una vita virtuosa. Nessuno di noi in coscienza buona può dire di essere qui perché se lo è meritato. Ognuno di noi ha la percezione più o meno forte di colpe commesse e in ogni caso di una grande debolezza che avvolge tutta la nostra vita. Ma il Signore ci ha visitato nel luogo dove ci troviamo, proprio dentro alle nostre sconfitte, ai nostri fallimenti, alle nostre povertà. Il Figlio di Dio si è fatto carne proprio per questa ragione. Non ci ha chiesto nulla, neanche il permesso, per venire a prendere la fragilità della nostra carne. È il mistero del Natale, in cui tempo oggi concludiamo con la festa del battesimo, ed è il segno di quell'amore di Dio per tutti gli uomini, la sua misericordia, dice Paolo, per tutti, con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo. Ed è quell'acqua del battesimo, avete visto che prima Sebastiano, durante la seconda lettura, spiegava al suo bambino, che gli faceva tante domande, l'icona del battesimo di Gesù che trovate qui sulla vostra sinistra. Magari prima di uscire dalla chiesa, se non siete di corsa, date un'occhiata a questa grande icona, è bellissima. Ci aiuta a entrare nel dono di oggi, ci mostra Gesù proprio immerso in quelle acque, ma non tanto perché deve chiedere perdono a Dio per i propri peccati. Sì, noi di solito giustamente diciamo che Gesù si è messo in fila con i peccatori, e questo è certamente un segno di quell'amore di Dio per tutti gli uomini, ma in realtà ci spiegano molto bene i padri della Chiesa, Gesù non aveva bisogno di essere purificato dal peccato, dal male, non aveva bisogno del battesimo di Giovanni Battista, è sceso nell'acqua del fiume per una ragione completamente opposta, cioè per santificare quelle acque. Il contatto del Figlio di Dio con l'acqua del Giordano rende santa quell'acqua. è dell'acqua dei nostri fonti. Quando noi benediciamo l'acqua, è come se ci collegassimo al fiumiciattolo Giordano e attingessimo a quell'acqua santificata dalla presenza del Figlio di Dio. È quest'acqua che ci rigenera, cioè che ci dà un'altra vita, non solo la vita biologica, ma la vita vera, la vita di comunione con Cristo, la vita di fraternità tra di noi. Ed è un'acqua di cui Giovanni Battista dice: io ve la do, ma in mezzo a voi sta uno che vi dà lo Spirito Santo e il fuoco. Dunque, per la verità, noi veniamo battezzati nell'acqua, ma Gesù Cristo ci trasmette lo Spirito Santo e il fuoco. Lo Spirito Santo è quel vento di cui ci parlano le scritture di oggi, anche il profeta Isaia: secca l'erba, il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. Ecco, è il vento di Dio, è quel vento che porta via la pula, che il contadino, sollevando il grano, pulisce per purificare tutta la sua aia. Ha in mano il ventilabro ed espone il grano al vento perché il vento porti via la pula. Ed è il fuoco dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo brucia quella paglia, brucia i nostri peccati, elimina tutte le nostre colpe. Nel battesimo siamo stati liberati da una condizione originaria che non è positiva, è negativa. Siamo stati fatti creature nuove, ci sono stati rimessi tutti i peccati. Nel battesimo siamo usciti completamente nuovi, una nuova umanità, una nuova generazione, una nuova famiglia, veramente un nuovo genere umano, perché abbiamo ricevuto in noi il seme dell'immortalità. È chiaro, tutti noi moriremo dal punto di vista biologico, ma vi ricordate cosa ci ha insegnato Giovanni in tanti anni, molte volte? Qui alla Dozza è proibito morire. È proibito morire, perché il senso della nostra vita non è possedersi, non è andare avanti rassegnati, ma è donare la vita che abbiamo ricevuta, offrirla, vivere con riconoscenza quel che c'è, com'è, dove ci troviamo. La vita nuova non è una vita da Superman, non è la vita della famiglia del Mulino Bianco o degli eroi dei fumetti dei nostri figli e nipoti. La vita nuova non è la vita degli intoccabili. La vita nuova è segnata da tutte quelle povertà e miserie, ma è alimentata da una speranza che non moriremo, perché siamo stati uniti con Gesù Cristo morto e risorto. Io penso che sia qui la fonte della consolazione. Quando siamo tristi, torniamo a vedere l'icona del battesimo di Gesù, perché ci ricorda la vita nuova, quella che tante volte abbiamo dimenticato, sciupato, quell'abito bianco che abbiamo ricevuto e tante volte purtroppo macchiato, lacerato, ci viene restituita. In ogni Eucaristia, in ogni celebrazione del sacramento della riconciliazione, in ogni atto di perdono che riceviamo o diamo, si rigenera la vita nuova. come è bello pensare così alla nostra vita e come è desiderabile che tutti coloro che ci incontrano possano percepire un po' di questa consolazione.